Calvino e le lezioni americane. Divagazioni musicali all'incrocio tra critica, interpretazione e fantasia.
Riflessioni sulla velocità. La rapidità e la concisione dello stile piace perché presenta all'anima una folla di idee simultanee e fanno ondeggiar l'anima in una tale abbondanza di pensieri o di immagini e sensazioni spirituali che ella o non è capace di abbracciarle tutte o non ha il tempo di restare in ozio.
Buongiorno, un buongiorno a voi e un buongiorno naturalmente anche al nostro Giordano Montecchi. Ben ritrovato.
Grazie Barbara, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Giordano, siamo ancora insieme per tornare a divertirci divagando in musica attraverso la lettura delle famose lezioni americane di Italo Calvino. Ci siamo soffermati, come prima tappa, naturalmente sulla leggerezza e ora è il momento della rapidità. Ma come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il soffermarsi di Calvino su una caratteristica particolare significa inevitabilmente anche prendere in considerazione il suo opposto, in una dialettica che rende il discorso molto, molto più interessante.
Ah, decisamente. E fra poco ne avremo la conferma. Però c'è da dire anche che questo tema della rapidità interseca la leggerezza, che era per l'appunto l'argomento della prima lezione. E in proposito, Calvino elogiava il togliere peso alla struttura del racconto, un alleggerimento che inevitabilmente confina con la concisione, con l'essenzialità della narrazione, con lo schizzo geniale la cui sintesi può dire molte più cose di un intero affresco. In ogni caso, in musica è inevitabile, rapidità è più che mai sinonimo di velocità.
Giordano, ci siamo ritrovati nel turbine di questo prestissimo dalla sonata in do maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach. Era un brillante Giovanni Togni su un Tangentenflügel, uno strumento assolutamente particolare che ci racconta del momento di transizione rappresentato dalla musica della seconda metà del Settecento. Il Tangentenflügel o pianoforti a tangenti era uno strumento nel quale le corde venivano colpite da un sottile pezzetto di legno che era simile al saltarello di un clavicembalo, ma aveva un suono di grande fascino e grande anche modulabilità dinamica. Giordano, delle riflessioni sulla velocità parleremo tra pochissimo. Vorrei invece soffermarmi sull'esordio di questa lezione, che parte da un punto veramente curioso.
Infatti, Calvino si sofferma su una questione che apparentemente ha poco a che fare con la rapidità. È l'oggetto magico, un elemento tipico delle leggende nordiche, delle saghe, dei poemi cavallereschi, e che ha una sua precisa funzione narrativa, cosa che ovviamente a Calvino interessa particolarmente. L'oggetto magico, con la sua malia, è il polo di una sorta di campo magnetico, cioè rende possibile ciò che sarebbe altrimenti impossibile. È quel che accade, ad esempio, nella leggenda dell'anello di Carlo Magno, che ricorre in numerose versioni diverse, dalle lezioni medievali tedesche a Petrarca, a Barbet d'Aurevilly, che Calvino cita come esempio. E Calvino a questo proposito dice che più breve è la narrazione, più è efficace, perché la rapidità degli eventi genera un senso di ineluttabile. Leggiamo l'originale di d'Aurevilly, il cui stile laconico ha veramente qualcosa di perentorio. Sul declinare della sua vita, Carlo Magno amò una giovane tedesca, al punto da dimenticare la sua gloria e gli impegni del suo regno. Ella morì, ma la passione di Carlo Magno non morì con lei. Egli amò il cadavere e lo conservò nel suo palazzo. Turpino, spaventato da questa orribile passione, cercò di scoprire che cosa in quel cadavere potesse eccitare l'amore del monarca. Vi trovò un anello sotto la lingua e lo sottrasse. L'amore di Carlo Magno per il cadavere cessò, ma l'amore del re si riversò su Turpino. Vergognoso per tale passione, Turpino gettò l'anello nel lago di Costanza e Carlo Magno si innamorò del lago.
Ecco, ciò che affascina Calvino è il potere arcano della narrazione. Citando le sue parole, gli preme sottolineare quanto il racconto sia un incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo, contraendolo o dilatandolo. Però il nostro pensiero, direzionato naturalmente verso l'aspetto musicale, corre inevitabilmente a Wagner. Può sembrare paradossale tirare in ballo il genio della melodia infinita in relazione alla rapidità. Eppure nelle sue opere c'è un intero repertorio di oggetti magici.
Non c'è dubbio, ma questo caso specifico ha varie cose in comune col Wagner della tetralogia in particolare. C'è una distesa d'acqua, qui il lago di Costanza e in Wagner il fiume Reno, e naturalmente c'è l'anello. Quel ring che in Wagner, come nella leggenda di Carlo Magno, solo nel profondo delle acque si libererà dalla maledizione che lo perseguita. E ci si potrebbe chiedere però come mai Calvino appunto si soffermi su questo tema dell'oggetto magico che sembra centrare ben poco con l'idea di rapidità. Beh, la ragione è che senza magia, a rendere credibile ciò che accade nelle fiabe e nelle saghe, richiederebbe chissà quali complicate invenzioni o arzigogoli.
Si potrebbe dire che in Wagner gli oggetti magici, e nella fattispecie i leitmotiv che li identificano, funzionano come un'efficacissima scorciatoia drammaturgica, proprio nel senso inteso da Calvino.
Esattamente. I drammi di Wagner sono un tale concentrato di motivi poetici, mitologici, psicologici, che se non ci fossero i temi conduttori a simboleggiare tutta questa materia, occorrerebbero migliaia di parole a un versificatore come Wagner, che già è logorroico di suo, il che renderebbe davvero unendliche, interminabili, infiniti i suoi drammi. Un buon esempio di come i leitmotiv possono riassumere un'intera situazione drammatica senza bisogno di parole lo si ha nell'Oro del Reno, è solo un esempio fra i tanti. Dopo che Alberich arraffa l'oro e scompare nelle profondità del Reno, il passaggio dalla prima alla seconda scena è dominato da quattro temi: le onde, la rinuncia all'amore, poiché Alberich, ghermendo l'oro, rifiuta l'amore e sceglie il potere, ma soprattutto il tema dell'anello, con quella cupa successione di terze nei corni che poi si trasforma nel re bemolle maggiore del Valhalla.
E questo era il finale della prima scena con l'introduzione della seconda dall'oro del Reno del nostro Wagner. Erano i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan nel 1968. Giordano, ritorniamo sulla riflessione che accosta il concetto di rapidità a quello di concisione della narrazione.
Beh, al cuore della riflessione di Calvino sulla rapidità c'è senza dubbio la sua predilezione per lo scrivere breve, parole sue, e per un'economia espressiva che richiedono un paziente lavoro di affinamento. Viene in mente una frase famosa, spesso citata, attribuita ora a Voltaire, ora a Pascal, o escogitata forse da chissà chi. «Vogliate perdonarmi, madame, ma non ho avuto tempo di scrivervi una lettera più breve». E la cosa fa ridere, ma il senso è proprio quello. Brevità e sintesi come il risultato di un lavoro paziente, un lavoro per via di levare, come avrebbe detto Michelangelo Buonarroti.
Giordano, ragionando sulla brevità dello scrivere, siamo curiosamente finiti a Wagner.
Già.
Direi che le riflessioni di Calvino ci portano, come dire, inevitabilmente a considerare il rovescio della medaglia. Nella sua lezione sulla rapidità, non a caso scrive: la relatività del tempo si può riconoscere nell'operazione inversa, quella della dilatazione per proliferazione interna d'una storia all'altra.
Sì, in effetti potrebbe sembrare il rovescio della medaglia, ma la questione è più sottile e la cosa risulta evidente dalle considerazioni che Calvino fa sulle Mille e una notte, un testo che sta agli antipodi della brevità. Sotto l'insegna della rapidità, Calvino in realtà indaga sui concetti di tempo e di ritmo, che hanno molto a che fare con la musica, evidentemente. E la funzione narrativa plasma queste categorie in modi tutti suoi rispetto alla realtà. Meglio di chiunque lo dice un magnifico detto siciliano che Calvino cita. Locuntu non metti tempo, che in cinque parole distilla il senso di una questione immensa. Il tempo narrativo è incommensurabile con il tempo reale, poiché può fermarlo, può accelerarlo, dilatarlo, invertirlo, replicarlo, insomma, qualsiasi cosa. E, le Mille e una notte raccontano per l'appunto l'arte magistrale e seduttiva di Scheherazade, che articola infallibilmente i tempi e i ritmi di una narrazione che è proliferante e riesce così a rinviare all'infinito la propria morte. La Flûte Enchantée, dal trittico Scheherazade di Maurice Ravel, su testi di Tristan Clenxor.
Giordano, che meraviglia questo ascolto che ci hai proposto.
Beh sì, una meraviglia molto particolare, perché come qualcuno si sarà accorto, c'è qualcosa di particolare in questa versione, no? Abbiamo ascoltato pianoforte e flauto, ma il flauto era un flauto molto speciale. Paradossalmente filologico, considerata Scheherazade, considerato l'ambiente, cioè era un flauto nei, un flauto di canna classico e tradizionale insieme, diffuso in tutto il Medio Oriente, dal Maghreb fino alla Persia. E il soprano era Fatma Said, egiziana, e il flauto nei era suonato da Burcu Karada, turca. Dunque, dopo questo pizzico di esotismo, torniamo a un aspetto di Calvino che abbiamo già affrontato. Calvino è bifronte sempre e qui ce lo confessa apertamente. Dice, parole sue, «Già nella mia giovinezza ho scelto come mio motto l'antica massima latina festina lente, affrettati lentamente». Per lui l'elogio della rapidità dunque non è un culto, bensì verosimilmente l'espressione di un suo intimo antibarocchismo stilistico.
Giordano, esiste tuttavia il puro piacere della velocità intesa in senso fisico, il cui emblema nei secoli passati era il cavallo. Oggi, nel secolo della motorizzazione, dei record, gli emblemi di questa ebbrezza sono ben altri, come osserva Calvino. E questo per noi è oggi molto curioso, ma del resto era il 1984 e ancora non era avvenuta la rivoluzione del web.
Ah, beh sì, ancora non aveva visto il meglio Calvino. Da allora il mito della velocità si è fatto, se possibile, ancora più ossessivo, non solo negli sport o nei trasporti, ma penso solo agli tanto annunciati computer quantistici che per la loro velocità inconcepibile oggi forse saranno una nuova rivoluzione tecnologica e scientifica. Comunque, a parte queste considerazioni, in musica la velocità è considerata di solito erroneamente è sinonimo di virtuosismo e sfocia molte volte nella superficialità, nel cattivo gusto. E basta spigolare nel web in cerca dei musicisti più veloci per averne conferme a bizzeffe. Però presto, prestissimo, sono indicazioni agogiche usuali nella storia della musica, no? E gli interpreti spesso si trovano a dover proprio affrontare queste sfide.
E qui, Giordano, gli esempi direi che sono infiniti. E fra essi c'è indubbiamente il finale della seconda sonata di Chopin, quel presto che all'epoca sua sollevò le reprimende di Schumann e di Mendelssohn, fra gli altri.
Era Katia Buniatishvili nell'esecuzione di un brano che è una specie di simbolo della velocità estrema. Ora, si tratti di una vocazione autentica da parte dei compositori o degli interpreti o di un'inclinazione per il kitsch, comunque sono sempre esistiti musicisti posseduti dal demone della velocità. Nel jazz, in particolar modo, uno di questi era Charlie Parker, che ai suoi esordi si impose all'attenzione generale proprio perché suonava qualsiasi cosa più veloce di chiunque. Un altro grandissimo, John Coltrane, dal canto suo non era uno stuntman musicale, non aveva la passione della velocità, eppure proprio a lui si deve un monumento indimenticabile dell'arte improvvisativa nel quale la velocità, alle prese con le insidie di uno schema armonico davvero bizzarro, si sposa miracolosamente a una nettezza, una logica, una limpidezza mirabolanti. Senti, annuncialo tu, Barbara, perché io ho già sprecato troppi superlativi.
Va bene, Giordano. Allora, la nostra attenzione si ferma qui su un brano in cui questa fusione di virtuosismo e rapidità produce una lega chiamata perfezione. Dunque, si tratta di Giant Steps, Passi da gigante, titolo che mantiene pienamente le promesse di un brano che resta uno dei capisaldi della storia del jazz. Thank you. Giordano, dunque, vorrei darti l'appuntamento alla prossima lezione americana con un'ultima citazione. Calvino conclude la rapidità con una brevissima storia cinese davvero gustosa, che è un degno preludio alla musica di Egberto Gismonti con l'oro.
Tra le molte virtù di Quan Zhu c'era l'abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. Quan Zhu disse che aveva bisogno di 5 anni di tempo e di una villa con 12 servitori. Dopo 5 anni il disegno non era ancora cominciato. «Ho bisogno di altri 5 anni», disse Quan Zhu. Il re glieli accordò. Allo scadere dei 10 anni, Quan Zhu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio. Il più perfetto granchio che si fosse mai visto.